Bentrovati. Oggi ci addentriamo in un argomento, direi, fondamentale per chiunque abbia una partita IVA qui in Italia o magari, ecco, sta pensando di aprirne una. Parliamo del regime forfettario.
Esatto.
Abbiamo sotto mano un'analisi molto dettagliata dello studio Cagegi Mazzeo e, insomma, la nostra missione oggi è un po' quella di tirar fuori le informazioni più utili, più pratiche. Pronti a fare un po' di chiarezza?
Certamente. Guarda, scegliere il regime fiscale giusto è davvero uno dei pilastri per la, diciamo, la salute di un'attività.
Immagino.
Il forfettario attira molti per la sua promessa di semplicità. È vero, ma è essenziale capire bene cosa comporta, sia i vantaggi sia i vincoli, ecco. Una scelta informata fa davvero la differenza.
Ok. L'articolo infatti lo definisce proprio un regime semplificato. Ma al di là dell'etichetta, cosa significa questo concretamente per un professionista, un piccolo commerciante? Quali sono i benefici più tangibili, quelli immediati?
Beh, diciamo che il cuore della semplificazione sta nell'imposta sostitutiva unica. Cioè niente IRPEF, niente addizionali regionali o comunali sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Ah, ok.
Si paga un'aliquota fissa. Di norma è il 15%, ma può essere anche un incredibile 5% per i primi 5 anni di una nuova attività, se si rispettano certi criteri, ovviamente.
Solo il 5%? Wow!
Sì. E questa aliquota è calcolata non sull'utile netto, ma su una percentuale dei ricavi incassati. C'è un coefficiente di redditività che varia a seconda della categoria ateco dell'attività. Quindi in pratica meno calcoli, meno adempienti.
Capisco. Quindi potenzialmente tasse più basse e anche meno mal di testa con tutta la burocrazia. E poi c'è la questione dell'IVA, che, lo sappiamo, spesso è un punto un po' dolente.
Esatto, esatto. Quello è un altro vantaggio chiave, l'esonero dall'IVA.
Ah!
Le fatture che emetti ai clienti, non la riportano. Questo semplifica enormemente tutta la gestione amministrativa, la fatturazione, specialmente se lavori molto con clienti privati.
Mm-hmm. Però, attenzione, c'è una soglia principale per restare in questo regime. Non bisogna superare gli 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Ok, 85.000 euro. Capito. Ma chi può davvero beneficiare di queste condizioni? Cioè, oltre al fatturato, l'articolo dello studio Cagegi e Mazzeo mi pare elenchi anche altri paletti, vero?
Sì, sì, l'accesso è subordinato a diverse condizioni e bisogna verificarle con attenzione, eh? Oltre agli 85.000 euro di ricavi, ci sono limiti sulle spese per dipendenti o collaboratori, massimo 20.000 euro nell'anno precedente.
Ok. E anche sui redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti. Di norma, non oltre i 30.000 euro lordi, anche se ci sono delle eccezioni. Diciamo che è pensato principalmente per attività commerciali, artigianali, professionali, ma svolte in forma individuale.
Chiarissimo. E riguardo all'IVA che menzionavi prima, questa esenzione ha anche un'altra faccia della medaglia, giusto? Cioè, non la debiti, ma, proprio così, c'è il rovescio della medaglia, diciamo. L'aspetto negativo è l'impossibilità di detrarre l'IVA che paghi sugli acquisti.
Aia.
Questo è un aspetto cruciale. Per quelle attività che hanno costi significativi soggetti a IVA, pensa a chi compra molta merce o attrezzature costose. Ecco, lì il forfettario potrebbe non essere la scelta più conveniente, nonostante l'aliquota bassa. Bisogna fare un'attenta valutazione costi-benefici.
Ecco, questo è un punto delicato, decisamente. Senti, ma cosa succede se, magari in corso d'anno, uno si accorge che sta per superare o supera questa soglia degli 85.000 euro? Si parte subito il regime?
Allora, qui la situazione si biforca, e la fonte lo spiega bene. Se superi gli 85.000 euro, ma resti entro i 100.000, rimani forfettario fino alla fine dell'anno.
Ah, ok.
Poi però, dall'anno successivo, devi passare obbligatoriamente al regime ordinario. Se invece sfondi subito i 100.000 euro, allora l'uscita dal forfettario è immediata. Avviene nello stesso anno. E lì devi ricalcolare l'IVA fin dall'inizio dell'anno.
Mamma mia. E passare all'ordinario immagino significhi un salto di complessità notevole.
Decisamente. Si entra nel mondo dell'IVA, da applicare regolarmente, delle liquidazioni periodiche, della contabilità dettagliata per determinare il reddito effettivo, poi ci sono gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità.
Sì, sì.
Insomma, aumentano gli adempimenti, questo è certo. Però, d'altro canto, acquisisci la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti e non ci sono più limiti di fatturato. È proprio un sistema diverso.
Certo. tornando un attimo al forfettario, l'articolo dello studio Cagege e Mazzeo menziona per caso altre agevolazioni specifiche?
Sì, ce n'è una importante per artigiani e commercianti iscritti alla gestione INPS. Hanno la possibilità di chiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali obbligatori.
Ah, del 35%. Non è poco.
No, affatto. Può alleggerire in modo significativo il carico contributivo annuale.
Bene, allora, visti tutti questi aspetti, quali consigli pratici possiamo trarre dall'analisi per gestire al meglio questo regime? Cosa suggerisce lo studio?
Guarda, i punti chiave che emergono e che l'articolo ribadisce sono sostanzialmente tre. Primo, monitorare attentamente e costantemente i ricavi.
Ok.
Questo per non trovarsi impreparati al superamento delle soglie. Secondo, conservare comunque tutta la documentazione, fatture di acquisto, tutto, anche se non è strettamente richiesta per la contabilità semplificata. Serve sia per un controllo di gestione personale, sia per eventuali verifiche.
Giusto.
Terzo, e forse il più importante, non affidarsi a regole generali, ma cercare una consulenza personalizzata. Come sottolinea proprio il testo, soltanto studiando a fondo la situazione personale si può capire il reale impatto.
Perfetto. Quindi, tirando un po' le somme, il regime forfettario emerge come un'opzione molto interessante, per la sua semplicità operativa, per la tassazione che può essere ridotta, specie all'inizio.
Sì.
Però, ecco, non è una scelta da prendere alla leggera. Richiede consapevolezza dei requisiti, molta attenzione alle soglie e una valutazione attenta dell'impatto dell'IVA non detraibile sui propri costi.
Esattamente. E questo ci porta a una riflessione finale che l'articolo suggerisce un po' tra le righe.
Ovvero?
Cioè, come bilanciare strategicamente la convenienza immediata della semplicità fiscale con quelle che sono le potenziali limitazioni alla crescita, o magari l'impossibilità di scaricare certi costi importanti, e in quale fase della vita di un'impresa o di una carriera professionale questo equilibrio magari cambia. Non c'è una formula magica uguale per tutti, ecco.
Eh no, certo. Ed è proprio per questo motivo che, come evidenzia bene lo studio Cagege e Mazzeo nella loro analisi, ogni situazione è davvero un caso a sé. Una valutazione fatta su misura con un professionista è probabilmente il passo più sensato per fare la scelta giusta e, insomma, navigare questo regime con sicurezza. L'articolo stesso, infatti, rimanda poi alla possibilità di approfondire con i loro specialisti.
Esatto. La consulenza mirata è fondamentale.
Bene. Grazie per aver seguito con noi questa esplorazione del regime forfettario. Alla prossima!